Buonasera, benvenuti. Onore a voi che avete sfidato il tempo inclemente. Stasera ci lasceremo guidare da una parola poco frequentata, che forse, ci dicevamo con Silvano, non appare mai nella liturgia, né feriale né festiva, certamente non in quella festiva. Quindi è un testo, diciamo, pure un po' raro, ed è raro sostare. Ecco, ci introduciamo innanzitutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E vi invitiamo a prendere il Salmo 109-110, quello che comincia con «Oracolo del Signore al mio Signore». È un testo di regalità e più ancora, più specificamente ancora, un testo che si riferisce all'intronizzazione del Re, con alcune ritualità, con alcuni passaggi scanditi e consueti di questo rito della intronizzazione, che prevedeva tra l'altro anche lo schiacciamento del nemico, prevedeva l'annientamento del nemico, a significare l'assolutezza della, della indiscutibilità del re. No, il re non faceva prigionieri normalmente. Ed è interessante come queste immagini, che sono proprie di una regalità condivisa nei popoli vicino di Israele, viene assunta da Israele, ma poi anche alla luce del brano di Luca di questa sera capiremo meglio come il Signore è re e che tipo di regalità è la sua, e dunque come vanno intese e come poi ha inteso la comunità cristiana queste immagini. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
Del principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira.
Giudicherà i popoli in mezzo a cadaveri, ne stritolerà la testa su vasta terra.
Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ecco, questo salmo è scelto da Gesù questa sera facendo una domanda, mettendo in questione questo modello di Messia che è quello imperante, quello che aveva in mente anche Pietro, quello che spesso abbiamo in mente anche noi, che Dio vince, si fanno le crociate, si fanno le guerre sante, vince la verità, tutti i mezzi sono buoni purché vinca la verità. Sa come si fa a vincere la verità? Nessuno. L'importante è mettere i nemici a sgabello dei piedi, cioè il re metteva i propri piedi, li appoggiava sulla nuca dei nemici, prima di stritolare la testa perché non l'alzassero più. è un bel modello di messianismo, perché c'era per esempio un certo Bacone, teologo, che non è il famoso Francis, ma Ruggero Bacone, che diceva: vedrete che verrà la pace nel mondo, perché diceva: i greci si uniranno, faranno ossequio a Roma, i tartari piegheranno il ginocchio a Cristo e gli altri saranno distrutti, e ci sarà un solo vile e un solo pastore. Questo è il programma, che ancora è perseguito fedelmente da gran parte dei credenti. Cioè, insomma, che Dio è se non vince. Ecco, e Gesù sceglie esattamente questo salmo facendo una domanda, come vedremo, che è una domanda decisiva. La risposta a questa domanda è il senso della fede cristiana, e speriamo di capire almeno la domanda. Poi vedremo la risposta le volte prossime, che non è solo capire la domanda, è già molto quello, ma poi rispondere come la vedova, cioè con la vita e non come gli scrivi, come stiamo facendo noi. Va bene.
Leggiamo il capitolo 20 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 41 al 44. Ora disse loro: come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? Davide stesso, infatti, dice nel libro dei Salmi: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e come è suo figlio?
Ecco, con queste domande culmina per sé la seconda parte del Vangelo. Come la prima parte culminava nella domanda di Gesù ai suoi discepoli, dicendo: la gente che dice che io sia, e dopo la risposta domanda: ma voi chi dite che io sia? Allora c'è la risposta: tu sei il Cristo. Qui conclude la seconda parte mettendo in questione chi è il Cristo. E vediamo che questione è. Innanzitutto vediamo il contesto. E ci fermeremo fino al 18 maggio, poi chiuderemo. Ci fermeremo ancora quasi al rallentatore su questi testi, che sono nel terzo giorno di Gesù a Gerusalemme, il martedì. Poi ci sarà il mercoledì, che è il giorno vuoto della preparazione, e il giovedì poi, che comincia la passione e finisce il Vangelo. E ci fermeremo perché questa è la domanda fondamentale. E prima di vedere il tenore della domanda, il contesto, il luogo: siamo davanti al Tempio, dove Gesù è entrato con la frusta, rovesciando i banchi dei cambiavalute e dicendo: perché è fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladri? Cioè, perché il Tempio, cioè Dio, è ridotto a luogo di mercato? Perché Dio serve molto per rubare, da sempre. Non so perché. Perché Dio è l'onnipotente, tutto è suo, allora è uno che diventa simile a Dio, è quello che più fa sue le cose rubandole agli altri. Tutto sommato è questa la giustificazione di Dio. E il Tempio poi era il sommo garante di tutto questo. Allora Gesù entra con la frusta nel Tempio e gli chiedono: oh, ma con quale potere fai questo? Noi siamo le autorità religiose, politiche, costituite e culturali, tu vieni a smontare tutto questo che invece è la volontà di Dio. E Gesù fa loro una domanda cattivella: e il Battista veniva da Dio o dagli uomini? Cioè, qual era il potere del Battista? Veniva da Dio o dagli uomini? Allora dicono: se diciamo da Dio, ci dirà perché non gli avete creduto. Se diciamo dagli uomini, abbiamo contro il popolo. Siccome a loro interessava il potere comunque, allora rispondono: non sappiamo. E Gesù comincia allora a rispondere lui a questa domanda, e risponde prima con la parabola dei vignaioli, mostrando qual è il potere di Dio. È il potere della fedeltà e dell'amore ad oltranza, che manda i profeti e ne manda un altro, e alla fedeltà crescente di Dio c'è un'infedeltà crescente nostra, e dice alla fine: manderò il mio figlio, rispetteranno questo, e loro dicono: uccidiamolo, l'eredità sarà nostra. Ecco, allora il potere di Gesù è il potere di Dio, è il potere di una fedeltà più forte di ogni male e della morte. È il potere della pietra scartata dai costruttori, cioè dai capi, disprezzata, ed è testata d'angolo, e salva tutti perché dà la vita per tutti. Poi subito dopo c'è il problema del tributo a Cesare. Il potere di Dio non è come il potere di Cesare. Il potere di Cesare è avere in mano tutti e dominare su tutti. Il potere di Dio invece è un altro, è quello di dare la vita per tutti. Poi abbiamo visto la volta scorsa il tema della resurrezione. È molto bello il contesto immediato proprio. E la fede nella resurrezione consiste semplicemente in un'esperienza che noi siamo di Dio, ma questo si sa che tutto è di Dio, ma che anche Dio è nostro, è di te, di lui, ci appartiene a noi. Quindi questa reciprocità d'amore nostro con Dio, che fa dei due una sola carne, che è il tema profondo della Bibbia, il tema nuziale, che l'uomo è l'altra parte di Dio, ecco, questo è il potere di Dio, di diventare uomo, di amare fino al di là di ogni limite. E adesso con questa domanda, ecco, Gesù pone tre domande. La prima è chiara: il Cristo è il figlio di Davide, ci fermeremo prima su quello, cioè sulle attese messianiche. Poi la seconda parte dice: ma come mai Davide chiama suo figlio mio Signore? Quindi il problema è: come mai il Messia, che è un uomo, sarà Dio? Ho capovolto il problema, dato che Dio nessuno l'ha mai visto. Come mai Dio è quest'uomo che poi sono io? Che sta parlando di sé, Gesù, perché sta chiedendo qual è la tua autorità. Quindi il secondo problema è: come mai Dio è quest'uomo, il Signore? E poi l'altra domanda: se il Signore è quest'uomo che si chiama Gesù, che è la pietra scartata, che si è opposto ai potenti, che ha purificato il Tempio e finirà in croce, e sulla croce avrà il titolo di re e sarà riconosciuto giusto e figlio di Dio, allora il problema è: come sarà figlio di Davide? Cioè, che tipo di messianismo porterà questo Dio? Cioè, il primo problema è, a parte tutte le ipotesi che abbiamo sul messianismo noi umani, come anche Pietro, il problema è che il Messia è Dio, e Dio è un uomo. Questo è il primo problema. Quindi per uomo si intende la carne, la fragilità, che ha assunto tutte le nostre condizioni, e conoscere Dio nella debolezza, nella fragilità. Il secondo è come realizzerà il regno di Dio, come sarà Messia. Lo realizzerà da Dio, cioè non come gli uomini. Ecco, entriamo allora un po' in punta di piedi in questo testo, che è molto fine, per capire il centro della nostra fede. Gesù lo suggerisce, non lo dice, perché la risposta aspetta a noi. Quindi siamo interrogati noi, come alla fine della prima parte del Vangelo eravamo interrogati su cosa avevamo capito, chi sono io per voi. Ora fa due domande più discrete: come mai il Cristo è figlio di Davide, se Davide lo chiama Signore? Cioè, voi mi chiamate Messia, e come mai Messia, e quest'uomo, che sarebbe il Messia, che sarei io, è Dio? Corrisponde alle vostre immagini di Dio? E la seconda: se è Dio il Messia, come realizzerà il messianismo? Mica come lo pensate voi in quel Salmo 110 che citerò anch'io. Ecco, quindi siamo al centro della fede cristiana, detto in modo molto velato ma molto preciso, e chiedo a Dio che ci dia la luce per capirlo, perché sempre la prima eresia è quella del docetismo, di dimenticare la carne di Cristo e inventarsi sempre i propri idoli che marciano davanti a noi e noi seguiamo quelli.
Versetto 41. Ora disse loro: come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide?
Ci fermiamo qui. Questa domanda è rivolta a loro. Tra questi loro c'erano i Sadducei, poi c'erano i Farisei, poi c'erano gli scribi, c'erano i discepoli, c'era la folla, c'erano tutti. Cioè, tra questi loro ci siamo anche noi. Questi loro possono essere in modo probabile gli scribi che hanno detto a Gesù: bravo, hai risposto bene. E poi si fermano lì. Oppure noi che stiamo spiegando il Vangelo e poi ci fermiamo lì, dopo averlo spiegato. E vedremo che invece il Vangelo continua e dice: guardatevi dagli scribi, non fate come loro, fate come la vedova. Questo lo vedremo le volte prossime. Allora questi loro in fondo siamo tutti noi, che siamo provocati da una domanda di Gesù. In genere noi interroghiamo sempre Dio, gli poniamo domande, gli poniamo in questione: ma chi sei tu, ma chi è Dio, chi è? Ora, fino a quando noi poniamo domande, prima di tutto Dio non risponde, perché a me almeno non ha mai risposto. Neanche a Giobbe, sembra.
Se non fino, modo, alla fine, fino alla fine.
Se non nel turbine qualcosa alla fine. Cioè la fede comincia non quando metto in questione Lui, quando metto in questione me sulla Sua parola. Quando mi lascio interrogare io da Lui. Fino a quando io interrogo lui, poverino, dovrebbe darmi le risposte alle domande che faccio io. Ma lui vuol dirmi altre cose. Perché se io domando a Dio, non so, che cos'è questo, mi risponderà che è un foglio. È inutile, perché la domanda, la risposta lo so già anch'io. Cos'è questo? Mi dirà una lampada. Cos'è questo? Una chiesa? Chi l'ha fatto? Boh. Ecco. Se invece ascolto io le sue domande, è un'altra cosa. E la domanda è: chi sono io per te? Cosa significa nella tua vita? Come mi capisci? Come mi vivi? E questa è la domanda. Cioè, è proprio il capovolgimento. Noi invece di mettere in questione Lui, ci sentiamo messi in questione da Lui. E questo, tra l'altro, vale anche in ogni relazione. Capisci una persona, non quando cominci a questionarla, a fare l'interrogatorio di quarto grado, ma quando ti lasci mettere in questione.
Fai due sottolineature. La prima è che la domanda, una domanda, mette sempre comunque sul tavolo le attese. Cioè, domando qualche cosa aspettandomi una risposta, e di solito, ma questo è proprio nella vita comune, nel nostro vivere, specialmente evidentemente nelle cose importanti, questo è particolarmente coinvolgente. Allora, aspettandomi la risposta, io ho tutta una serie di attese su quella risposta, e evidentemente dunque ci sono delle attese che vengono proiettate su Gesù, e Gesù le provoca con questa controdomanda. E poi forse la seconda sottolineatura, a mia volta una domanda, se tu riprendessi la definizione, che è un titolo messianico tra i più importanti di tutti, che è il figlio di Davide, in modo che riusciamo a capire meglio poi quello che segue.
Sì. Si attendeva appunto il Messia della discendenza di Davide, secondo la promessa fatta in 2 Samuele al capitolo 7, quando Davide voleva costruire una casa a Dio, e Dio dice: non ho bisogno di casa, guarda, se vuoi la casa la farò io a te, susciterò dalla tua casa un Messia, un re che sarà re di giustizia e di pace, regnerà in eterno. Quindi la grande promessa che da Davide sarebbe sceso il Messia. E il Messia era l'unto di Dio, il liberatore. E tenete presente, il liberatore c'è quando non c'è la libertà, no? Quando c'è bisogno di liberazione, perché la libertà è un'altra cosa della liberazione. La liberazione è un'azione. La libertà si suppone che ci sia, l'avete mai vista ad assedio? Io no. Mentre la liberazione è un'azione costante di tutta la vita per uscire dalle proprie schiavitù, perché ci siamo sempre dentro di più. Quando si parla di libertà si dice faccio i miei capricci e quella è la schiavitù. Somma, di sottomettere tutto, che licito felibito in sua legge, no? Al capriccio. Per cui il Messia era quello che liberava, il suo lavoro è costantemente liberare il popolo. E allora come liberava? Ma l'attesa di tutti, anche di Pietro che ha tirato fuori la spada fino all'ultimo momento e poi è stato il primo anticipo di tutte le spade che abbiamo tirato fuori poi nelle crociate, che sono state dei macelli inimmaginabili, è quella che facciamo ancora, perché abbiamo un modello di Cristo come il Salmo 110. Questo Salmo riferisce quello che capitava quando moriva il grande capo, il grande imperatore come Nabucodonosor, che di tutto l'impero. Allora tutti i vassalli lottavano tra loro per vedere chi prendeva il posto, e chi era più forte, più prepotente, più delinquente si alleava con i primi, sterminava gli ultimi, e poi c'era la pace sovrana, dominava lui su tutti. E cosa faceva? Ecco, e gli alleati, i vassalli erano suoi alleati che appartenevano a lui, e lui dava loro i suoi favori. Gli altri seguivano da sgabello dei piedi mentre si intronizzava, poi c'era il giudizio, schiacciava la testa in modo che non l'alzassero mai più, e anche imparassero gli altri che se per caso alzavano la cresta gliela abbassavano subito. Quindi c'era questa immagine come Dio in terra è l'onnipotente che tiene tutto in mano, sulla terra il grande imperatore è l'onnipotente che tiene tutto in mano. Ma siccome tutti poi sono delinquenti, ci vuole poco a capirlo, soprattutto per un popolo come Israele che era costantemente invaso dai due grossi imperi, dall'Egitto da una parte, dall'altra parte la Babilonia, oppure dalla Siria, allora capiva che così non va. Però invece di dire così non va, dicevano, ah però, verrà il nostro turno che saremo noi a sottomettere tutti. È quel che pensiamo sempre. Anche Pietro, arriverà il Messia, vedrai. Quando poi Gesù nasce a Betlemme, città di Davide, appunto discendente di Davide, gli angeli annunciano, ecco è nato oggi per voi il Salvatore, il Cristo, il Messia, Signore, Signore vuol dire Dio. Ecco il segno. Tenete presente, siamo nel censimento, primo censimento dell'impero romano, quindi quando il potere del più grosso impero della storia celebra tutto col censimento, cioè quanti siamo, quanti soldi riceviamo, quanti soldati abbiamo, quante guerre possiamo fare, abbiamo in mano tutto. Ecco, dice il segno del Cristo, il segno di Dio, chi è? Un bambino che si tiene le mani, fasciato, adagiato nella mangiatoia. Quello è il segno, che è già la scena del sepolcro. Lui è Dio non perché toglie la vita, ma perché dà la vita. Non perché ha in mano tutti, ma perché si mette nelle mani di tutti. E tutto il tema è sviluppato fino a quando il cieco di Gerico lo chiama appunto figlio di Davide. E anche nell'ingresso messianico di due giorni prima del testo che stiamo leggendo, quando entra sull'asinello, lo proclamano figlio di Davide. Ecco il Messia che viene nel nome del Signore. Quindi c'era questa grande attesa, e Gesù risponde a questa attesa dicendo, va bene, il Cristo è figlio di Davide, è chiaro anche dal Vangelo, Gesù è figlio di Davide secondo la carne, però anche un'altra cosa.
Forse appunto allora si può semplicemente richiamare, poi lo riprendiamo dopo, questo essere figlio di Davide secondo la carne. Allora evidentemente perché si inserisce in una storia, che è una storia di uomini che attendono un liberatore. E nello stesso tempo però la carne nell'esperienza biblica e dunque nel testo biblico è anche segno evidente della dell'umanità, anche nella sua parte più fragile, più limitata. Quindi da una parte c'è questa grande attesa verso un Messia che liberi e liberi sempre, per sempre. Dall'altra parte dire figlio di Davide vuol dire un inserimento ben preciso nella carne degli uomini, che appunto andiamo avanti, poi dopo magari lo riprendiamo.
E sì, qui adesso Gesù vuol fare un passo ulteriore nella comprensione del Messia, ed è al centro della fede cristiana questo, e lo vediamo subito.
Versetto 42. Davide stesso, infatti, dice nel libro dei Salmi: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi.
Ecco, poi il Salmo continua, è l'inizio del Salmo che abbiamo pregato, è il Salmo più citato nel Nuovo Testamento, sul messianismo di Gesù, anche sulla resurrezione, sulla sua morte, sulla sua esaltazione, anche intronizzazione in cielo. Stiamo lì a spiegare adesso queste cose. Il problema è questo, secondo Gesù. Voi dite, e giustamente, che il Cristo è figlio di Davide, ma come mai Davide nel suo Salmo dice: disse il Signore Dio, al mio Signore? Il mio Signore sarebbe il Messia. Cioè, come mai Davide chiama Signore il suo figlio, il Messia? Non so se è chiaro. La parola Signore è riservata a Dio. Cioè, come mai il Messia è Dio? Ora si sta parlando di Gesù, del suo messianismo. Cioè, come mai Dio è quell'uomo lì? Che il Messia è l'uomo della carne di Davide, il cui segno messianico e divino è che è un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia, il cui segno, il titolo del re, ce l'avrà sulla croce e poi entrerà nel sepolcro e sulla croce sarà riconosciuto come il giusto, come il figlio di Dio. Cioè, il problema della fede cristiana è non dire che Gesù è figlio di Dio, che Gesù è Cristo, l'abbiamo detto tante volte, che se dico che Gesù è figlio di Dio, dico la più grossa eresia che si possa dire. Ecco, spero che nessuno mi cita il Santo Ufficio perché è puramente ortodossa. Spiego, se dico Gesù è Dio, Gesù è il soggetto, Dio è il predicato, vuol dire che il soggetto è la X ignota. Io non so chi è Gesù, però so bene chi è Dio. E applico a Gesù le mie categorie su Dio, non so se è chiaro. Questo si chiama docetismo, la prima eresia, in cui applico le mie idee di Dio all'uomo Gesù. Invece Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio me l'ha rivelato, la carne di Gesù mi rivela chi è Dio. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, Colossesi 2:9. Come abbiamo visto anche nel Vangelo di domenica, chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè, l'unica notizia che abbiamo di Dio è la carne di Gesù. E dice Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, versetto 2: ogni spirito che confessa che il Cristo è nella carne è da Dio. Ora, per carne si intende l'umanità, la fragilità, il limite, il male stesso. Cioè, Dio è Dio e si rivela Dio nella carne, nel limite, nella fragilità, nella morte. Perché? Perché vive il limite, la morte, la fragilità come luogo di comunione col Padre e coi fratelli. Perché Dio è amore e comunione. Non è la potenza che pensiamo noi che tiene tutti in mano e domina tutti, ma la potenza dell'amore che nega nessuno e si dona a tutti e fa di ogni limite il luogo di comunione e fa del male stesso il luogo della comunione somma, che è la misericordia di ogni miseria. Quindi la carne di Gesù per sé è la messa in crisi di ogni idea su Dio. Tant'è vero che Gesù sarà condannato come bestemmiatore delle autorità religiose e da quelle politiche. Perché? È perché si fa Dio, quest'uomo. E invece no. Certo, il cristianesimo è che è proprio la carne di Gesù, la sua fragilità, il suo essere umano, si rivela a Dio. non essere bestiale, disumano, cioè divino, tra virgolette, come lo pensiamo noi. E il centro del cristianesimo è capire o meno questa carne, cioè accettare o meno il limite, la fragilità, la debolezza, la povertà, l'insignificanza, e vivere tutto questo come luogo di comunione, di solidarietà. E ciò che gli apostoli non hanno capito, per questo Giuda tradisce, Pietro rinnega e tutti se ne vanno, perché volevano un altro Dio. Ora su questo non si batterà mai abbastanza.
C'è Bonhoeffer, no, che in una delle lettere dal carcere dice che la croce di Gesù è la infinita distanza che Dio ha posto fra di sé e le nostre immagini di Lui. Quindi vai nella direzione di quello che stavi dicendo. Certo, forse varrebbe la pena, anche se da forse più un ripetere che non questa differenza fra Gesù e Dio e fra Dio e Gesù, perché nel parlare comune, specialmente nel parlare devoto, di fatto usiamo le due espressioni come sinonimi, però come sta emergendo dall'esegesi di questo testo, questa, che come dicevi è la più lunga domanda che ci viene dal Vangelo di Luca, Gesù non fa nessuna domanda così lunga, così argomentata, citando lungamente un testo biblico in nessun'altra parte del Vangelo. Quindi vuol dire che questo è un passaggio importante nell'economia del Vangelo di Luca. Allora su questo, se la domanda conduce qui, allora vale la pena restarci un attimo.
Sì. E poi tra l'altro questa domanda mette in questione tutte le immagini messianiche dei discepoli dell'epoca di Gesù, ma anche attuali nostre, e anche l'immagine stessa di Dio. Questo lo vedremo ancora meglio dopo come è suo figlio, perché davvero pensare che Dio è quest'uomo è tutta un'altra cosa. Che se io dico che Gesù è Dio, siccome ho studiato bene il catechismo, Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, eccetera, anche io diventerò perfettissimo, onnipotente, terrò tutto in mano e sarò come quel Dio che si chiama Satana. Se invece dico che Dio, che non ho mai visto, è l'uomo Gesù, Gesù che uomo è? Povero, umile, mite, finisce in croce, dà la vita per i nemici. Allora essere come lui... Uno vuol dire essere come Dio che è Satana, l'altro è essere come Dio che si è rivelato in Gesù, e che già in tutta la Bibbia, se uno la legge bene, c'è già questo Dio che lentamente viene alla luce attraverso tutte le vie che può, fin dall'inizio, perché è Satana che gli ha presentato Dio come antagonista dell'uomo, come supremo egoista, e lui voleva essere come questo. Invece Dio va a cercare Adamo per dire: dove sei? Ti sei inguaiato. E tra l'altro disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, cioè nel pieno potere di Dio sul trono. Bene, Gesù sarà sul trono, seduto alla destra del Padre, innalzato e glorificato sulla croce, perché la croce è il potere di Dio, il potere di dare la vita per tutti, cominciando dai più lontani, dai nemici e dai peccatori. L'unico potere che ha Dio, anzi l'unico dovere, non può far diverso. E poi pone i nemici a sgabello dei piedi. Quali sono i nemici? Non ha nemici, ma c'è l'inimicizia tra di noi, e la croce sarà il luogo della riconciliazione tra tutti. L'abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni in modo particolare, e sulla croce hai vinto poi quel terribile nemico che ci rende nemici gli uni degli altri, cioè la morte e la paura della morte, che ci isola gli uni dagli altri, e lì sarà annullata la morte. Perché? Perché lì ci si rivelerà il Dio della vita che entra nella morte, cioè Dio è amore, ed è amore più forte della morte. Quindi cambia tutta l'immagine di Dio e anche di salvezza, Tu stai pensando ancora a qualcosa,
vero? No, ma poi andiamo,
facciamo il versetto 44 poi. Davide dunque lo chiama Signore, e com'è il suo figlio?
Abbiamo visto allora che il Signore, cioè Dio, è quest'uomo, la prima cosa. E quindi la messa in crisi dell'immagine di Dio. E poi dice, e se Davide chiama Signore il Messia, il Cristo, come è suo figlio, il figlio di Davide è il Messia, come farà il Messia Gesù? Come ci salverà se è Dio? Come ci salva Dio? Ci salva esattamente da Dio, non come pensiamo noi uomini, ma da Dio, da uno che assume la carne, l'umanità, e ama fino all'estremo tutti. E come ci salverà? E da che cosa ci salverà? E ci salverà sulla croce, da Dio. E sulla croce cosa farà? E qui si prelude già quello che vedremo l'anno prossimo, la rivelazione di Dio sulla croce e la risurrezione. Sulla croce ci libera dalla falsa immagine di Dio. La croce è la negazione del Dio che tutte le religioni pensano. Se sei figlio di Dio, scendi. Sono i capi dei sacerdoti che lo dicono. Sono i sacerdoti. Quel Dio che è causa di tutti gli ateismi, questa immagine di Dio falsa, e che è causa del primo peccato di Adamo, che pensava un Dio così. Quindi è la liquidazione di tutti i dii, delle religioni, che poi uno solo è Dio potere in fondo. E sulla croce finisce l'immagine satanica di Dio. Dio è uno che ama, che non si salva ma si perde per amore e per tutti. Non è il supremo egoista, che si salva comunque. Secondo, Dio ci libererà dalla falsa immagine di uomo, di re. Gesù sulla croce è re, immagine di Dio, uomo perfetto, non perché ha il potere di dominare tutti, ma perché ha il potere di servire tutti, di dare la vita per tutti, non di togliere la vita a tutti. Quindi l'uomo realizzato immagine di Dio non sono quegli aborti di uomini che vediamo al potere, che spadroneggiano, come dice Luca, su tutti, e amano essere chiamati anche benefattori, tra l'altro, sì. Che era il titolo dell'imperatore, era spadroneggiare il Kyrios, e dopo però deve essere benefattore. Tant'è vero che se fai quel che dice lui anche ti fa del bene, se no ti taglia la testa. Quindi ci libera dalla falsa immagine d'uomo, che risponde alla falsa immagine di Dio. Siamo immagine di Dio, siamo uguali a quel padre lì. Poi, vedremo particolarmente in Luca, ci libera anche dalla falsa immagine della salvezza, della vita. La salvezza non è salvare la pelle, perché la pelle la perdiamo. Non essere salvati dalla morte, siamo mortali, grazie a Dio. Se no non esisteremo, non saremmo neanche nati. La salvezza consiste, la salvezza personale, nel capire che la morte, il nostro limite estremo, non è il luogo da cui difenderci. Nostra morte, veniamo da Dio e torniamo a Dio. È il nostro nascere. Quindi, attraverso la sua morte, dove lui è solidale con tutti i malfattori, i maledetti, dice qualunque sia la tua morte, anche da maledetto, da malfattore, ecco, sappi che Dio è lì con te. Quindi la morte è luogo di comunione con l'amore più forte della morte, con Dio, qualunque sia la nostra condizione. Quindi non aver paura, se no tutta la vita la viviamo nell'egoismo per paura di morire, ed è per questo allora che ci siamo inventati tutti i deliri di un Dio che mangia tutto e di un uomo che è potente perché riesce a aver tutto. No, se sei te stesso, se accetti la tua fragilità, il tuo limite, il tuo essere nato, che vuol dire l'essere figlio, i tuoi genitori che ti hanno dato la vita, e il morire, che vuol dire che accetti di essere figlio di Dio, che da Lui vieni e a Lui torni, ecco che vivi una vita serena, puoi vivere da figlio e da fratello, e nasce una vita nuova, proprio anche concreta nel modo di gestire la vita quotidiana. Quindi lo vedremo attraverso testi dell'anno prossimo, come lui realizzerà il messianismo, come lui ci salva concretamente da Dio, dalla falsa immagine di Dio, dalla falsa immagine di re, di potere, e dalla falsa immagine di vita e di morte. La morte non è il morire, morire è una benedizione, come il nascere. È il vivere nell'egoismo che è la morte, è il produrre morte per paura della morte che è morte. Beh, io direi qui adesso abbiamo anticipato un po' i temi che verranno fuori molto chiari attraverso la lettura dei testi successivi della Passione, ma che sono anche sinteticamente adesso, alla luce di queste domande di Gesù, possiamo capire tutto il mistero della sua vita. Cioè, davvero Gesù è figlio di Davide, ma dobbiamo aprire gli occhi per conoscerlo. Cioè, è il Messia, ma non come quello del Salmo 109-110 che abbiamo letto, ma da Dio, perché è Dio. E quel Dio che si rivela nella carne di Gesù. Perché Gesù è Dio? Perché ha vissuto l'umanità pienamente, senza negare nessun limite, nessuna fragilità. E facendo di ogni limite la comunione, non la difesa o l'aggressione all'altro o anche a Dio. E siccome Dio è comunione e amore, ecco che lui proprio nella sua umanità ci rivela chi è Dio, nella sua carne. Come anche il matrimonio è segno, immagine di Dio, matrimonio maschio e femmina proprio nella carne, perché la comunione e l'amore è il dono che avviene, e questo è il segno di Dio, per questo è un grande sacramento. E poi il terzo punto che vedremo è allora come lui ci libererà, essendo Dio, questo uomo, ci libererà da Dio, cioè in modo che noi non ce l'aspettiamo.
Sì, quindi mi pare che in questa ultima parte forse si può allora capire meglio l'accenno iniziale al commento del figlio di Davide, no? Proprio perché allora emerge che se entrare nella storia degli uomini con questo titolo significa assumere le attese della carne e assumerle in questo modo, allora è chiaro che ho un po' più chiaro a livello della comprensione così generale, poi nell'esistenza ognuno fa la sua brava fatica, no? Allora il peccato come la non accettazione di tutto questo limite negato in mille maniere, che è la fatica che Gesù fa con gli scribi, con i farisei, con i discepoli e evidentemente anche con noi.
E faccio poi notare che questo testo è una domanda che fa lui a noi, e normalmente la domanda esige una risposta. Poi vi sarete accorti che, e normalmente credo qualcuno dopo tanti anni si è accorto, che non desideriamo che uno faccia domande, perché si lascia interrogare piuttosto, dica cosa l'ha messo in questione. No, cioè, dobbiamo rispondere noi, ma non noi scribi, come vedremo il brano prossimo. Dobbiamo rispondere come la vedova, cioè che risponde con la sua vita. Come Gesù si è rivelato con la sua carne, con la sua vita, si è rivelato Dio, amore assoluto, e ha rivelato come appunto allora il Messia, il Salvatore, ci salverà in modo diverso da quel che pensavamo e ci salva davvero, e allora risponderemo anche noi con la nostra vita, come Gesù, a questa nuova salvezza, a questa domanda. Proprio la risposta a questa domanda costituisce il cristianesimo, che normalmente è abbastanza evaso. Le tentazioni che ha avuto anche Gesù sono di evadere questa domanda, di presentarci un Dio potente che fa delle pietre pane, che prende in mano i regni della terra, che vuole agire direttamente dall'alto, con atterraggio morbido, senza farsi male neanche ai piedi. Ecco, cioè il prodigioso, c'è tutto in mano, cielo e terra. No, non è questo Dio. Bene.
Alcuni testi per l'approfondimento e la preghiera. Il primo è naturalmente il Salmo 109-110 con cui abbiamo aperto questo incontro. Poi tre testi paolini, Romani capitolo 1 versetto 4, prima lettera ai Corinti capitolo 12 versetto 3 e poi Filippesi capitolo 2 versetti 6-11, che è il famoso inno, il cosiddetto inno cristologico della lettera ai Filippesi. Ripetiamo il discorso del 18. Quindi noi ci vediamo lunedì prossimo e tenete presente appunto la scansione di lunedì fino al 18 compreso, 18 di maggio compreso.
Nessuno sa da più interrogarlo, si dice. E perché c'è il vuoto dentro? Perché ci portiamo dietro le domande.
Forse sarà una domanda stupida, ma per tutti quelli che non conoscono assolutamente Gesù, la conoscenza di Gesù da cosa viene? Di Dio da cosa viene?
Ma e tra questi possiamo mettere anche noi cristiani, quindi... Cioè, viene per tutti dal Vangelo, ma anche noi cristiani, al di là del Vangelo che abbiamo letto, non è che pensiamo a Dio in modo corretto, almeno da come agiamo normalmente. e costantemente dovremmo convertirci allo stile di Gesù, perché il mondo è dentro di noi, mica fuori, mica sono gli altri, mica sono i non credenti, il non credente è dentro di noi. Quanti di noi crede davvero all'umiltà di Dio, alla povertà di Dio, alla misericordia di Dio? A Dio che è in mano niente e nessuno, ma si dona tutto. Vivremo una vita diversa se fosse così. Tentiamo anche, sì. E tra l'altro anche proprio il cristianesimo, correttamente inteso, è la liberazione da tutti gli schemi religiosi, perché Dio è per tutti, è padre di tutti. Se un cristiano esclude uno, non è cristiano, non accetta Cristo, che è fratello di tutti, e Dio è padre di tutti. Quindi per sé non è una religione, è una libertà di amare come siamo amati.
Gesù fa poche domande, ma fa domande difficili. Io avevo, leggendo questo passo, avevo in mente il mio viaggio in Israele nel 2005. Cosa è successo là? Anch'io avevo avuto la crisi di Galilea, nel senso che, vedendo ciò che Gesù ha fatto in Galilea, rispetto alla mia immagine di Messia, dicevo: ma che ci sta a fare qua in Galilea? Il posto del Messia è in Giudea a disputare qua con scribi, farisei. E infatti, ed è sempre la versione che più preferisco, anche se non mi ero mai interrogato sulle domande che mi pone Gesù. Tant'è vero che l'unico che risponde, Pietro, ha pure la risposta suggerita. Però volevo chiedere una cosa: ma chi interpretava questo brano ai suoi tempi e anche dopo Cristo, visto che è un brano particolare, cioè come lo interpretava?
E come sta scritto è evidente, addirittura suggerisce tutto.
Cioè, i rabbini cosa dicevano di questo Signore?
No, le stesse cose, cioè anche i Vangeli sono nati non per dire che Gesù è Dio, ma per dire che Dio è Gesù. È quell'uomo lì, quella carne lì crocifissa. Tutto il Vangelo è un'introduzione dove solo i demoni dicono di Gesù che è figlio di Dio prima della morte. Poi nella morte, ah, veramente quest'uomo era figlio di Dio, perché lì capisci chi è Dio. Quindi c'è una fede demoniaca che ti fa capire un Dio che non è Dio perché accetta la carne, la fragilità, la debolezza. E lui stesso, in fondo, l'amore è debolissimo. È sensibile a tutto, dà via tutto, non possiede nulla, neanche se stesso. Sa, l'immagine satanica di Dio ce l'abbiamo tutti noi, come tutte le religioni, come tutti gli altri. Forse l'abbiamo più radicata noi perché, avendo anche le cose giuste, ci siamo vaccinati un po'. Però vedi, questa domanda è rivolta a questi loro, dove ci sono i discepoli, gli scrivi che gli hanno detto hai parlato bene, che poi tacciano, e gli avversari, cioè tutti. Siamo tutti uguali davanti alla parola di Dio, e quando la leggiamo siamo tutti chiamati a conversione. Dal Papa all'ultimo barbone il testo ci dice: convertiti. Quando non lo leggiamo così, lo stiamo leggendo in modo perverso, cioè per giustificarci, no? Perché Dio è un amore infinito, è chiaro, ogni volta che leggo capisco quanto sono indietro. Questo non per frustarmi, per capire che bel destino abbiamo e per non chiudersi nelle trappole dell'autogiustificazione, se no diventiamo scribi e farisei ipocriti, appunto. Infatti il Vangelo di Luca è scritto per Teofilo, tu che ami Dio, perché tu non diventi fariseo, ipocrita, ma capisca che sei amato da Dio e che è morto per te, mica per gli altri. Cioè il Vangelo di Luca è scritto proprio per i cristiani ormai della terza generazione, perché Luca appartiene già alla seconda in qualche misura, che non ha visto Gesù, perché non cadano nella trappola di ridurre il cristianesimo a una religione dove hai quattro conoscenze, hai quattro leggi, hai quattro decreti e tutto è a posto. Invece no, proprio la carne di Gesù e il racconto della vita di Gesù ti apre al mistero di Dio, che è infinito, e ti apre a tutti. La prossima volta vedremo come non rispondere a questo, la volta successiva come risponde a questo la vedova.
Questa sera come risonanza ho solo questo, cioè come convivere con il nostro fariseismo visto che ce lo trascinano. Penso che l'umiltà forse c'è un po', l'umiltà a convivere con questa cosa. Da tenere sempre presente insieme a questa parola che hai detto, cioè la conversione vale per tutti e per sempre. Ecco, questa. E dovrebbe essere un segno negativo e di disperazione, invece è di speranza, secondo me. Per tutti e per sempre è di speranza, no? Penso, no? Invece stasera qui c'è risonato, mi domando questo. La Chiesa è anche perseguitata in giro per nonostante i beni che fa. Da questo ci sono due aspetti, uno che è un mistero insondabile, che l'amore genera sempre una reazione contraria, ma sarà bene noi che siamo sempre in cammino di conversione, ci chiediamo se per caso non provochiamo anche gli uomini. Cioè, ci sono certi aspetti di noi cristiani, forse andiamo in giro a dire delle cose che anche come dire, contrastano con la bontà di fondo dell'uomo, nonostante tutto.
E beate voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, mentendo, diranno, mentendo, ma se dicono la verità, cioè la persecuzione giusta è quando fai giusto, ma quando perseguiti tu gli altri, se ti perseguitano loro, beh, ti rendono la pariglia, non è persecuzione cristiana quella. Che non è la beatitudine. E tra l'altro proprio la vera persecuzione è sempre solo del giusto, perché se no lui è perseguito penalmente, giustamente. O se due inseguono gli stessi desideri di potere e si scontrano, è normale. Non è persecuzione, è lotta per il potere. Poi vanno d'accordo sempre alla fine, si rafforzano. Quindi ben venga la persecuzione, ma di altro tipo.
Diciamo insieme la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre.